Vogliamo aprire la parola di Dio questa mattina nel Vangelo secondo Matteo e leggere insieme dal versetto 22 al versetto 33 del capitolo 14. Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, dal versetto 22 al versetto 33. Così dice la parola del Signore. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, rimase là da solo. Frattanto, la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò, e allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: «Veramente, tu sei figlio di Dio». Fermiamoci qui con la lettura della parola del Signore. Possa il Dio compiacersi di darci luce e fede nella verità. Fino ad ora, in questa serie di sermoni, di incontri con Gesù, vi ho parlato di uomini e donne che hanno incontrato il Signore in circostanze molto diverse. Abbiamo visto dei incontri che si sono verificati nel giardino d'Eden, in mezzo alla campagna, nella fornace, in mezzo al fuoco, in una caverna insieme a dei leoni, e in circostanze che erano molto diverse, e spesse volte però, nella gran parte dei casi, si è trattato di incontri individuali, personali, anche di un piccolissimo gruppo, due o tre persone al massimo. Oggi però, e così probabilmente per alcune domeniche, in attesa della domenica di Pasqua e anche quelle che verranno successivamente, intendo parlarvi di incontri comunitari con Gesù, non soltanto incontri individuali o di persone che hanno avuto a che fare con Gesù. Abbiamo parlato di Nicodemo, della Samaritana, dell'uomo guarito dalla piscina di Betesda, ma a partire da questa mattina è mia intenzione parlare di incontri che Gesù ha avuto con la comunità dei credenti, con i discepoli. Se ci pensate, ce ne sono molti in prossimità della Pasqua, della risurrezione, nel giorno della risurrezione e anche dopo la risurrezione. E questo sono incontri davvero importanti, molto, molto istruttivi, perché il Signore si è in queste occasioni rivelato ai discepoli, non soltanto ha conferito loro la benedizione mentre erano riuniti insieme. E questa è una cosa importante, perché noi non dobbiamo dimenticare che la dimensione comunitaria del cristianesimo è tanto importante quanto quella intima e personale. La fede personale e l'incontro personale con Gesù sicuramente stanno all'inizio della nostra vita cristiana e costituiscono il fondamento. Ma la vita cristiana non è una relazione individualistica, intimistica e personale soltanto con Gesù, è qualcosa che si vive insieme agli altri discepoli di Gesù. E questa è una enfasi che in particolar modo si deve dare nel nostro tempo, in cui c'è molta gente che pensa che io ho creduto nel Signore e questo mi basta e non ho bisogno della Chiesa. Spesse volte sentiamo dire così: io ho una fede ma non ho una Chiesa alla quale appartenere. Ora, dobbiamo comprendere piuttosto che è proprio la dimensione comunitaria quella che è la normale e la regola dell'incontro con il Signore Gesù, ed è proprio nella riunirsi della Chiesa che il Signore ha promesso la sua presenza speciale e la sua benedizione speciale. Noi potremo, e lo faremo questo, ripercorrere tante di quelle promesse del Signore in cui Egli stesso dice che è lì dove due o tre sono riuniti nel suo nome che Egli è presente e che conferisce la sua benedizione e promette di rispondere, di esaudire le preghiere di due che si accordano sulla terra a chiedere qualcosa. E quindi il Signore certamente ci insegna che l'esperienza dell'incontro con Lui è qualcosa di intimo, di personale, che può essere fatto in vari modi, in qualunque momento della nostra esistenza, ma che questo non esclude, anzi ci incoraggia a ricercare l'incontro con il Signore Gesù nella comunità dei credenti. E oggi abbiamo letto di un luogo e di un modo davvero singolare, speciale, in cui il Signore si fece incontro ai Suoi discepoli, e certamente abbiamo delle cose da imparare. L'evento è ben conosciuto, però chiaramente voglio puntare a due o tre cose sulle quali desidero che tutti voi riflettiate. Prima di tutto, noi vediamo che Gesù si incontra con questi discepoli che si trovavano senza di Lui, si trovavano su una barca in una situazione in mezzo a un mare in tempesta e Gesù non è con loro, Gesù è assente. Perché Gesù è assente? Se leggiamo con attenzione non soltanto questo, il modo in cui Matteo ci racconta questo episodio, perché lo stesso episodio viene raccontato anche da Marco e da Giovanni. Luca tace di questa particolare circostanza in cui Gesù cammina sul mare e si incontra con i discepoli in mezzo al mare, però dai i tre Vangeli che raccontano questo evento ci forniscono delle prospettive leggermente diverse e ci danno delle informazioni che è importante tenere in considerazione tutte insieme per comprendere profondamente il nostro passo e la lezione che ne dobbiamo trarre. E la prima cosa che voglio farvi notare è che Gesù non era con i discepoli perché, dice Giovanni, in seguito alla moltiplicazione dei pani e dei pesci per i 5.000, lo volevano fare re. Quelle persone che avevano mangiato il pane lo volevano fare re. E allora, chiaramente Gesù vuole rimanere da solo come un atto di grande modestia, si vuole separare dai suoi discepoli e li costringe, addirittura li obbligò a salire sulla barca, e perché non ci volevano andare su questa barca? Ci sono delle varie ragioni che possono essere presentate, ma Gesù li costringe e sì, e allontana, saluta, congeda la folla e piuttosto che accettare la gloria e l'elezione a re di quelle persone o a re dei giudei, Gesù preferisce starsene da solo sulla montagna a pregare. Ecco, Gesù se ne sta da solo e non è sulla montagna perché non si vuole fare eleggere re. Non vuole questi onori che le persone gli volevano conferire e preferisce la solitudine e costringe i suoi discepoli riluttanti ad andarsene sul mare perché probabilmente sapevano che il tempo non era dei migliori, una buona parte tra di loro erano dei marinai e quindi avevano la sensazione, avevano la comprensione del pericolo che ci poteva essere a stare sul mare in quel particolare momento. Ma Gesù mostra la sua modestia, vi dicevo, e la sua umiltà nel rimanere a terra, perché da che cosa lo comprendiamo? Lo comprendiamo da quello che fa, si separa anche dalla folla, li manda via, dice state tranquilli, andatevene a casa vostra, ma lui se ne va a pregare, a cercare la comunione con il Padre, nella solitudine, pregando sul monte. E certamente questo è già qualcosa che ci fa comprendere la umiltà del nostro Signore Gesù Cristo, la sua vita di preghiera, la sua vita che spesa nella ricerca della comunione col Padre, ci fa comprendere quanto anche noi abbiamo bisogno di crescere in questa pratica e quanto la preghiera sia una dimostrazione di grande dipendenza da Dio. Le persone che non pregano sono le persone orgogliose, che pensano di non avere bisogno di aiuto. Quando è che noi preghiamo più fortemente e con maggiore convinzione, se non quando percepiamo il nostro bisogno, se dobbiamo attraversare ci dobbiamo mettere nelle mani di un medico che ci deve tagliuzzare da qualche parte. Generalmente preghiamo, no? O quando ci troviamo davanti a una situazione di cui non sappiamo come andrà a finire, generalmente preghiamo. Noi preghiamo quando percepiamo di non avere il controllo della situazione. E potrebbe darsi che l'assenza della nostra preghiera dimostra che nella gran parte dei casi noi pensiamo di avere tutto sotto controllo e che quindi non abbiamo bisogno di affidarci a Dio. Gesù ci mostra ci dà una grande lezione di umiltà anche dal fatto che coltivava la pratica della comunione con Dio e della preghiera al Padre. Noi dobbiamo ricordarci che proprio in questo modo soltanto Dio può farci crescere, soltanto per la grazia di Dio noi possiamo essere trasformati e noi riceviamo grazia da Dio quando facciamo uso degli strumenti della grazia. Uno di questi è sicuramente la preghiera e la comunione con Dio. La seconda cosa è che la solitudine che Gesù ci dimostra la sua modestia dalla discrezione nel prendersi cura dei suoi discepoli. In Marco il passo dice che Gesù, vedendo che i discepoli si affannavano a remare, al capitolo 6 del Vangelo di Marco, questo stesso episodio, al versetto 48, dice che Gesù, che era sulla montagna, era solo a terra, vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia, eccetera. Cioè, Gesù vedeva che i discepoli si affannavano a remare, quindi andò loro incontro. Possiamo pensare che si trattò di una vista soprannaturale? Probabilmente, non è detto che nel buio della notte Gesù riuscisse a vedere questa barca dei discepoli che era in mezzo al mare molto lontana e che quindi in qualche modo sia stato l'esercizio delle sue facoltà soprannaturali dell'onniscienza, cioè lui li vide in quanto Dio nella loro condizione. In ogni caso, anche qui, anche questo ci dimostra che il Signore, sebbene apparentemente lontano da noi e assente dalla nostra barca, continua a prendersi cura di noi. E non è forse questa una dimostrazione, ancora una volta, della modestia di Cristo? Quante volte noi facciamo una cosa e non appena facciamo una cosa la vogliamo far sapere a tutti? Mentre Dio è esattamente il contrario, Lui fa un milione di cose nei nostri confronti e spesse volte non solo non lo fa sapere a nessuno, ma neanche noi ce ne rendiamo conto. Qualcuno qualche tempo fa disse, sapete qual è la differenza tra un merluzzo e una gallina? Una gallina fa un uovo solo e lo fa sapere a tutto il vicinato, il merluzzo ne fa un milione e nessuno se ne accorge. Allora, quante galline ci sono in questo mondo? Che appena fanno una buona azione, appena fanno qualcosa, si vogliono mettere in mostra continuamente. Cristo invece non è così. Lui si prende di cura del suo popolo, rimanendo spesse volte dietro le quinte, senza mostrarlo a nessuno. E spesse volte io dico, mi domando quante volte il Signore avrà liberato me da pericoli o avrà mostrato una grazia straordinaria. E io invece ho pensato che certe cose non mi sono accadute perché sono stato bravo io. La grande modestia di Dio nel nascondersi dagli occhi degli uomini. La parola del Signore ci dice che Lui con la parola della sua potenza regge il mondo. E noi pensiamo invece che il mondo si regga da solo. No, continua ad esistere, e anche le leggi che sono state stabilite, che fanno in modo che la terra continui a girare intorno al sole e tutto il resto, continuano ad esistere perché questo Dio che ha creato e che ha stabilito queste leggi continua a mantenere il suo patto con la sua creazione. Ricordiamocelo sempre. Cristo è distante dai discepoli, che si trovano in difficoltà e nella barca, ma non la loro vita e la loro circostanza, la loro situazione non è nascosta a Lui e continua a prendersi cura di loro. E noi dobbiamo pensare a Gesù che in questo momento si trova alla destra del Padre. Che cosa dice l'Apostolo Paolo riguardo a Lui? Che Egli intercede sempre per noi. Non dire io non lo vedo, nella mia situazione Lui è lontano, è distante. No, proprio in questo momento e costantemente Lui si prende cura di te e di me. È meravigliosa la modestia del nostro Signore Gesù Cristo. E questa è una prima cosa che questi credenti hanno dovuto imparare intorno a questo incontro con Gesù. Sembrava che Lui non ci fosse, ma in realtà la ragione per cui non c'era, non era che Egli non si curava di loro, ma per la sua grande umiltà, per la natura stessa della sua divinità. La seconda cosa che ci insegna questo incontro dei discepoli con Gesù è la dimostrazione, cioè questo incontro di Gesù con i discepoli in mezzo al mare è la dimostrazione della profonda, della grande, della smisurata debolezza dell'uomo. Se da una parte noi vediamo questo Dio, questo Gesù che è in controllo di tutte le cose, dall'altra parte queste persone in mezzo al mare, in difficoltà, ci fanno vedere quanto non solo l'uomo nella sua come singolo, ecco, nella sua individualità, ma perfino quando gli uomini stanno insieme e cercano di fare, uniscono le loro forze, continuano ad essere in fondo dei deboli e miserabili e degli incapaci. È vero che l'unione fa la forza, ma bisogna vedere contro cosa questa forza umana deve combattere. I discepoli erano tutti quanti lì, erano tutti e 12 su questa barca, molti di loro, come dicevo, erano abili marinai, erano esperti, ma Matteo sottolinea la forza degli elementi quando dice al versetto 24 del nostro passo che la barca già da molti stadi era lontana da terra ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario, e Marco invece sottolinea la incapacità a gestire questa situazione quando dice che si torturavano, si affannavano per cercare di raggiungere l'altra sponda, ma non c'erano progressi, remavano verso la meta, ma non succedeva nulla. Non è forse questa una bellissima immagine della miseria dei nostri tentativi davanti alla gravità dei problemi che pesano su di noi, a volte come singoli e anche nella nostra come nazioni e perfino come umanità. E quanto è vano il tentativo di liberarci da soli e di uscire da soli da certe situazioni, e quanto bisogno invece abbiamo dell'aiuto che viene dall'alto. La natura era contro di loro e le loro forze, sebbene tutte quante impegnate per vincere la forza degli elementi, venivano meno, non c'era progresso. Che immagine è questa? È notte, i venti sono contrari, nonostante tutti gli sforzi non si fa alcun progresso, la solidarietà umana spesse volte non c'è alcun aiuto. Se Gesù non è con noi e noi siamo in una determinata situazione come quella, per aver ubbidito ai suoi ordini, poi qua c'è un'altra considerazione da fare, perché loro andarono lì perché ubbidivano a lui. Ecco, molte volte questa è una metafora di molte situazioni nelle quali ci troviamo anche noi in certe circostanze. E quali sentimenti si provano, se non quelli che provarono i discepoli? La paura. Spesse volte i dubbi ci assalgono. Ma perché mi sta capitando questa cosa? Io sarei molto contento a volte di poter collegare qualcosa di negativo che mi accade a qualcosa di sbagliato che io ho fatto. Almeno ne ritroverei subito la causa. Ah, mi sta capitando questo perché ho fatto questo. Ma la maggior parte delle volte o non la vedo io la causa, o mi sembra che non ci sia. Ed è per questo che spesse volte le persone pensano che questa vita non abbia senso. Tutte le cose buone o cattive accadono a tutti, e accadono le cose buone accadono a persone malvagie, cose cattive accadono a persone buone, senza significato e senza senso. Invece no. Questa situazione qui aveva un significato. Questi uomini dovevano comprendere ancora più profondamente quanto erano deboli. E la scoperta della nostra miseria, della nostra debolezza, è probabilmente la più grande benedizione che noi possiamo avere su questa terra. La persona peggiore in questo mondo, sapete chi è? È quello che pensa di essere forte e capace, quando invece non è né forte e né capace. E i discepoli non poterono fare altro che cercare di affannarsi e continuare a farlo, perché non potevano, fino a quando non rimaneva loro un po' di forza, ma senza vedere nessun progresso. Quindi, cosa ci insegna questa storia? La prima cosa, la modestia di Cristo. Seconda cosa, la debolezza umana. Terza cosa, e ultima, che l'incontro che Gesù ebbe con questi discepoli sul mare fu invece la manifestazione del suo aiuto, cioè del fatto che Dio mette a nostra disposizione tutte le sue risorse affinché possiamo essere veramente aiutati. Gesù cammina sul mare, alla quarta vigilia della notte. Sapete che significa? Tra le 3 e le 6 del mattino. Se ci fate un po' di conti, era sera quando partirono. Non era ancora buio. E quindi quante ore hanno trascorso sul mare questi discepoli a praticamente fare nulla? Insomma, andavano da una parte e venivano spinti nuovamente dietro. Tra le 3 della notte e le 6 del mattino Gesù si fa incontro a loro in modo strano, camminando sul mare. Molti scettici hanno detto che questo camminando sul mare non deve essere inteso così, come se Gesù stesse camminando sulla spiaggia e loro ebbero l'illusione che Gesù stava camminando sul mare. Ma se Gesù stava camminando sulla spiaggia non c'era niente di cui avere paura, chiunque può camminare sulla spiaggia, no? Invece Gesù cammina sul mare, certamente io posso comprendere lo scetticismo della gente, cioè quando mai un uomo cammina sul mare, no? Eppure noi comprendiamo che se veramente Gesù Cristo è Dio, come Lui stesso ha affermato di essere, anche questo non deve essere troppo difficile, anzi, probabilmente è proprio questo il significato. Se voi leggete nell'Antico Testamento, in Giobbe capitolo 9, versetto 8, o in Giobbe capitolo 38, versetto 16, Salmo 77, verso 19, Isaia capitolo 43, verso 16, troverete tutti questi riferimenti in cui si dice che Yahweh, Dio, il Signore, cammina sulle acque. Cioè, il fatto di camminare sull'acqua per un ebreo, vedere qualcuno che camminava sull'acqua per un ebreo, è il primo pensiero che gli può venire in mente qual è? È un fantasma. E infatti questo è quello che gli è venuto in mente. È uno spirito. Non può essere un uomo. Ma se non è un fantasma, allora deve essere Dio. E questo è il punto. Infatti Gesù cammina sul mare per dare loro aiuto. Ma come li aiutò? Questo è interessante da scoprirsi. Li avrebbe potuti aiutare facendo cessare il vento e facendo calmare il mare. E non era necessario che andasse a loro incontro. Per far questo avrebbe potuto dire una parola da dove si trovava. Invece no, non lo fece direttamente eliminando la causa della loro fatica, ma lo ha fatto per gradi. Cioè quando il Signore ci aiuta, spesse volte ci vuole dare delle grandi lezioni, come fece con questi discepoli. Prima di tutto fece emergere le loro paure. Cioè, queste persone qui, prima di poter essere consolate, non solo dovevano essere umiliate e quindi comprendere quanto erano deboli, ma dovevano anche scoprire cosa stava nel fondo del loro cuore, cioè essere turbati. Avete visto qui che quando si avvicinò a loro, e lo fece in silenzio chiaramente, perché parlerà, ma parla dopo, lo fece in silenzio, si turbarono e dissero, è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ci sembra che a volte il Signore, prima di liberarci e di aiutarci, voglia farci toccare il fondo, letteralmente. E così ha fatto con i discepoli. Non solo ci vuoi aiutare, ma perché non fai smettere questo vento? No. Ci vuoi aiutare, ma mentre sei ancora lontano, per favore, dici qualcosa, non abbiate paura, sono io, non pensate male. No, invece arriva là, in silenzio, addirittura Marco ci dice che sembrava che volesse oltrepassarli. Cioè, arriva vicino alla barca e loro cercano di distinguere questa figura e poi addirittura sembra che li volesse oltrepassare, come dire, arrivederci. E invece aspetta che che si spaventino, aspetta che gridino per parlare. Non vi sembra un modo strano? Sì, dal punto di vista umano è così. Dal punto di vista umano è così. Ma dal punto di vista divino no. Perché se noi spesse volte non tocchiamo il fondo, non emergono le nostre paure più profonde, non ci sentiamo veramente disperati, non siamo in grado di affidarci al Signore completamente. Ed è questo uno degli scopi della legge, no? L'abbiamo letto, l'abbiamo detto all'inizio di questo culto. Dio ci dà questa legge così severa, così alta, che ci fa comprendere che qualunque pensiero impuro che passa nella nostra mente è già adulterio, per farci comprendere che affinché non siamo adulteri, noi abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Suo perdono, abbiamo bisogno della Sua opera in noi. Quindi il Signore fa emergere le loro paure e poi anche con una certa ironia, no? Con una certa ironia, il Signore gli parla loro. Immaginatevi la scena, io a volte lo faccio, no? Quando leggo un passo del Vangelo, cerco di mettermi nei panni di quelle persone che sono lì. Allora, mettetevi un momento nei panni dei discepoli che sono sulla barca, e vedete, cominciate a vedere il mare, il vento, la barca che si muove, questa figura che si avvicina, la paura che sorge dentro di voi, il grido che c'è, e a un certo punto parla Gesù. Come ha parlato Gesù? No? Cioè, voi potete pensare che Gesù disse loro, le parole sono queste: coraggio, sono io, non abbiate paura. Se doveste interpretare le parole di Gesù dette ai discepoli, come le direste? Ma io non posso pensare che Gesù non l'abbia detto senza un sorriso, che non era beffardo, che non è che li volesse prendere in giro, ma come dire: ma di che vi spaventate? Sono io, non abbiate paura. E questo contrasta con il sentimento dei discepoli. Il Signore ci viene incontro e dire: no, i vostri sentimenti sono del tutto immotivati, perché sono io che mi sto avvicinando a voi, e la sua parola dissipa la paura. Il vento continua ad esserci, il mare continua ad essere agitato, la difficoltà c'è ancora, però noi sentiamo che uno di quelli che aveva appena gridato gli dice: Signore, se sei tu, fammi camminare sull'acqua pure a me, ordinami di venire da te. E Gesù gli dice: vieni anche tu qua. Che cosa vuol dire questa storia? Io mi sono domandato molte volte: ma perché Pietro gli chiede di andare sull'acqua e Gesù gli dice: vieni, se sei tu comandami di venire da te sull'acqua. E Gesù gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Sì, per poco, poi cominciò ad affondare, però qualche passo l'ha fatto, Che cosa significa questo? Certamente significa che il Signore, che è Dio e che è onnipotente, è in grado di far fare a noi cose che sono al di sopra e al di là delle nostre possibilità. Pietro sapeva benissimo che nessun uomo può camminare sull'acqua. Se Gesù, che guarisce i malati, risuscita i morti, guarisce i paralitici, può camminare, sì, ma io che sono un uomo? E Gesù gli mostra che se noi abbiamo fiducia in Lui, la nostra natura umana può essere veramente superata e possiamo fare cose che sono al di là delle possibilità dell'uomo. Che cosa straordinaria sapere che questo Dio che ci viene incontro personalmente e come comunità non solo dissipa le nostre paure e ci libera dai nostri problemi, ma soprattutto permette anche a noi di fare le stesse cose che Lui fa. Ci permette di superare i limiti della nostra natura decaduta, della nostra natura corrotta. E in che senso tutto questo? Qualcuno dirà, noi facciamo gli stessi miracoli che Gesù ha fatto. No. Io credo che una delle prime cose a cui dovremmo pensare è che noi saremo in grado, per esempio, di perdonare il nostro prossimo, come Gesù ha perdonato. Noi possiamo essere in grado di amare il nostro prossimo come Gesù ha amato noi. Questo è il mio comandamento, che voi vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E ditemi voi, non è questo? Non ci vuole l'onnipotenza divina per tutto ciò? Come possono creature egoiste e corrotte quali siamo noi amare il prossimo come Dio ci ha amati? Non è questo l'essenza dell'essere fatti partecipi della natura divina? Come dice l'Apostolo Pietro, siete stati fatti partecipi della natura divina. Fare le stesse cose che Dio ha fatto, che Cristo ha fatto, significa che noi veniamo trasformati per essere santificati di giorno in giorno e portare in noi la stessa immagine. Gesù ha camminato sull'acqua, noi possiamo camminare sull'acqua. Gesù ha perdonato e ha pregato per i suoi nemici. Ci ha detto il Signore che allo stesso modo, per essere figli del nostro dell'Altissimo, anche noi dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano, anche noi dobbiamo amare ad oltranza, anche noi dobbiamo mostrare il carattere divino, paziente. Non dire io non ce la posso fare. Pietro avrebbe potuto dire io non posso camminare sull'acqua, ma se sei tu che mi vieni incontro, io ci posso riuscire, e tu me lo ordini, lo posso fare. Agostino, il famoso vescovo di Ippona, diceva proprio così, in una parte delle confessioni: ordinami, concedimi quello che mi ordini, e ordinami quello che vuoi. In altri termini, Signore, se tu mi chiedi di fare cose che sono al di là delle mie possibilità, se tu mi concedi la grazia di poterle fare, io le farò. Se Dio mi ordinasse di volare, io non direi, Signore, non lo posso fare, ma gli chiederei, Signore, mettimi le ali. E se Dio mi ordina di essere santo, io non gli dirò, Signore, non ci riesco, ma gli dirò, Signore, donami il tuo spirito, donami la tua grazia. Se Dio mi ordina di essere paziente, io non gli dico, Signore, ho un caratteraccio, non ci riuscirò mai ad esserlo. Gli dirò, Signore, aiutami e trasformami. Perché come Pietro ha camminato sull'acqua, anch'io posso fare le cose che tu mi ordini di fare. E infine, questo è l'ultimo modo in cui il Signore ci aiuta, è donandoci una più chiara comprensione di chi Egli è. Come finisce questa storia? Veramente tu sei figlio di Dio. Se guardate, se leggete, molte volte posso consigliarvi un esercizio. A volte noi leggiamo un passo della Bibbia, un capitolo della Bibbia, un brano della Bibbia. A volte dovremmo fare una cosa, quando abbiamo un momento di tempo, probabilmente trovare il tempo per farlo, leggere interamente un libro della Bibbia, il Vangelo di Matteo, dall'inizio alla fine, 28 capitoli, non è che ci vuole tanto, ci si mette 45 minuti, meno di un'ora sicuramente, a una lettura normale, e comprenderemo molte cose. Forse non ci fermiamo sui dettagli, ma vediamo il grande quadro. Ora, qui qual è il grande quadro? Il grande quadro è che ancora Vi ricordate quand'è che Gesù dice: chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? E Pietro risponde la famosa frase: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù risponde: ma questa cosa deve ancora accadere. La troviamo al capitolo 16, il versetto 18 del Vangelo di Matteo. Cioè, quella confessione che Pietro fa è successiva a questa confessione che fanno tutti quanti i discepoli. Veramente tu sei il figlio di Dio. Cioè, quello che voglio dire è che prima ancora della confessione di Pietro, individuale, certo, consapevole, importantissima, questa è una confessione che è il fondamento della comunità. Non si può essere cristiani e non si può essere Chiesa di Cristo se non confessiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E come lo confessarono questi discepoli? Quando ricevettero l'aiuto di colui che venne incontro a loro in mezzo al mare, in questa circostanza. Ora, fratelli, io non mi voglio soffermare, ho almeno 3 o 4 applicazioni, ma ve le risparmio, perché in fondo credo di aver fatto il mio dovere questa mattina. Quello di farvi comprendere che il Signore viene incontro non soltanto agli individui, ma viene incontro alla comunità dei credenti. Viene incontro alla comunità dei credenti e ci viene in aiuto spesse volte, però, mostrando il suo carattere modesto, quando noi percepiamo la nostra incapacità e il nostro bisogno, no? Questi giorni stiamo parlando del bisogno che abbiamo. Abbiamo tanti bisogni, abbiamo bisogni spirituali prima di tutto, e dei quali non dobbiamo perdere di vista, perché sono i più importanti, fratelli. Ma abbiamo bisogni anche materiali, abbiamo bisogno di finire questo locale di culto, va bene? E questo è al di là delle nostre possibilità. Anzi, forse ci sarebbe un po' da gridare, come gridavano questi discepoli in mezzo al mare, dicendo: come facciamo adesso, no? Noi siamo convinti, come nel caso dei discepoli, che se ci troviamo in questo posto, come ci siamo arrivati? I discepoli potevano dire: Signore, noi siamo in mezzo al mare, ma siamo in mezzo al mare perché tu ci hai costretti ad arrivare qua, tu ci hai portati fin qua. E certamente dobbiamo essere persuasi che colui che ci ha portati in mezzo al mare ci farà arrivare all'altra sponda, forse con un certo ritardo. Probabilmente dobbiamo ancora di più prendere consapevolezza delle nostre debolezze. Ma nelle nostre debolezze, e questo potrebbe essere lo scopo di Dio, come nel caso di Gesù, il Signore mostrerà che non ci ha lasciati neanche un istante, che ci sosterrà e al momento giusto dirà la sua parola, e ci mostrerà che saremo in grado di fare cose che neanche ci immaginiamo. Dobbiamo aver fiducia in Lui, ma soprattutto ricordarci che il nostro Salvatore ci ama e non ci lascia mai. Questo è il messaggio per noi questa mattina. Incontriamo il Signore e impariamo a incontrarlo in tutti i contesti, a volte perfino i più strani, in mezzo al mare, è anche quello un luogo dove si può incontrare il Signore Gesù. Nella difficoltà, certo, ma l'aiuto di Dio viene sempre dalla Sua parola e dal Suo carattere, dalla Sua natura. Perciò chiniamo il nostro capo e ringraziamolo di cuore. Amen. Grazie, Signore. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la tua grande modestia e umiltà. Oh Signore, quanto ti vediamo diverso dai grandi di questo mondo, che cercano e trovano la gloria gli uni dagli altri e si vantano di cose vuote e vane. Mentre tu, o Signore, che sei davvero il Re dell'universo, ci hai insegnato che cos'è l'umiltà e la modestia. Ti ringraziamo anche, o Signore, per come ci istruisci, soprattutto per il modo in cui ci porti a disperare completamente di noi stessi, a usare tutte le nostre risorse personali, comunitarie, per poi mostrarci che esse sono nulla se non c'è la tua benedizione. Signore, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria, o il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? Eppure hai voluto venirci incontro, hai camminato e sei riuscito a superare indenne le acque agitate di questo mondo e hai parlato al nostro cuore rassicurandoci e infondendo coraggio. Ma soprattutto, Signore, ti vogliamo ringraziare perché da questo episodio noi abbiamo imparato che con il tuo aiuto e con il tuo ordine possiamo dire che davvero quello che l'Apostolo Paolo affermò scrivendo ai Filippesi: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E se Pietro riuscì a camminare sulle acque, sostenuto dalla tua parola, oh Signore, anche noi possiamo sperimentare la vittoria contro quei peccati che ci affliggono, contro quelle inclinazioni che fino a questo momento non siamo riusciti a mortificare, e possiamo riuscire, o Signore, ad essere santi come Tu vuoi che noi lo siamo, ad amare, a non nutrire rancore, ad abbandonare, o Signore, ogni via peccaminosa e ogni pensiero impuro. Rimani, o Signore, con noi e concedici la grazia di credere fermamente alla tua parola. Nel nome di Cristo te lo chiediamo.